Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo episodio andremo a trattare dell'attuale situazione delle proteste del movimento No Tav intorno all'ex autoporto di San Didero, che negli ultimi giorni ha visto l'occupazione militare della zona e una serie di cortei dei compagni in cui tra l'altro sono stati sparati lacrimogeni ad altezza uomo ferendo gravemente una compagna. Continuiamo poi con la lotta del lavoratore dell'ex Silva, sospeso per aver commentato su Facebook la serie TV Fininvest basata, su, senza citarla, sulla situazione di Taranto, che ora insieme all'USB sta lottando per il reintegro rifiutando la biura richiesta gli dalla compagnia. Chiudiamo infine con le notizie che ci vengono al congresso di questi giorni dal congresso del Partito Comunista Cubano. In primis le dimissioni di Raul Castro, che si dimette da segretario del partito. Ma ora lasciamo la parola a Filippo.
Salve a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei un po' aggiornarvi sulle notizie che vengono dalla Val di Susa, dalla lotta portata avanti dal movimento No Tav, che si è ritrovata impegnata, diciamo, ad affrontare l'occupazione da parte delle forze dell'ordine e ad affrontare la costruzione di un nuovo cantiere dannoso per la valle e per i suoi abitanti a San Didero. Infatti, in particolare stiamo parlando dell'autoporto di San Didero. Che cos'è intanto un autoporto? È un parcheggio per autoveicoli e autotreni in prossimità di un posto di frontiera per agevolare le operazioni di controllo della dogana senza intralciare il traffico stradale. Ecco, la piana dove dovrebbe sorgere la struttura al confine tra i territori di San Didero, Bruzzolo e Borgone è tra i pochi spazi liberi, cioè uno dei pochi posti non costruiti o comunque non coltivati, dove esiste ancora un bosco che ha anche abbastanza grande all'interno della valle. È, diciamo, l'unico polmone verde della zona e è esattamente il posto dove si progetta di costruire questo autoporto. Ora, non è questo l'unico problema riguardo a questo cantiere. Infatti, il terreno di cui si parla è fortemente inquinato per via delle emissioni delle acciaierie che lo circondano. In particolare, PCB e diossine si sono depositate per anni indisturbate in tutta quest'area, almeno fino alla metà dello scorso decennio. Quindi, andare a smuovere il terreno potrebbe far uscire delle sostanze dannose. La zona inoltre è stata soggetta all'intombamento illegale di rifiuti tossici da parte, diciamo, dei soliti ignoti ritrovati a più riprese. Ecco, i rischi per la salute sono evidenti di fronte a un evento del genere, ma la TELT, che è l'azienda infame che sta portando avanti questa l'opera della DAV, va avanti a testa bassa, appunto, supportata dalle lobbies degli affari più o meno oscure e dai governi che si sono succeduti negli anni. Ecco, l'idea di installare un'infrastruttura del genere a San Didero comunque non è una novità, ma permane almeno fino ai primi anni 70, tanto che infatti un autoporto in quella zona già era stato quasi completamente costruito. La struttura era praticamente pronta quando invece si è deciso che fosse più funzionale avere l'autoporto a San Giuliano di Susa. La costruzione fu dunque abbandonata e nella solita logica speculativa della TELT rimane, diciamo, questo scheletro di cemento e mattoni vuoto in mezzo al bosco. In tutto questo la TELT, che, diciamo, già in diversi casi ha preso idee trapassate, superate e prova a ripropinarcele. Ha chiesto da parte dello Stato 55 milioni di euro, di cui, pensate bene, solo 5 dovrebbero essere spese in security, quindi in fili spinati, torrette di controllo, insomma, per aumentare l'occupazione militare del territorio, come se non bastasse. Ecco, una occupazione militare che la mattina del 17 aprile si è presentata in tutta la sua prepotenza di fronte agli agricoltori che hanno tentato di montare i banchi per il tradizionale mercato del sabato al baraccone di San Didero, attualmente utilizzato come parcheggio delle camionette delle forze dell'ordine. Infatti il mercato non ha potuto avere luogo, nonostante la presenza di diversi cittadini e il consenso delle autorità comunali all'installazione dei banchi. Da qui la giornata del 17 aprile è proseguita con una conferenza dei sindaci e dei tecnici NOTAV che hanno confermato la propria contrarietà all'opera e mostrato anche la loro indignazione per la gestione dei rapporti interistituzionali messi in campo da questura e prefettura durante le fasi del tentativo di sgombero del presidio dell'ex autoporto, che infatti non vi ho detto, ma il giorno prima, il 16 aprile, infatti dei compagni sono riusciti a intrufolarsi all'interno del quartiere e a occupare il tetto dell'ex autoporto, quello di cui parlavamo negli anni 70. E i compagni hanno anche ricevuto, diciamo, il saluto della manifestazione che alle 17 si è radunata nel parcheggio dell'acciaieria di San Didero, dove sono confluiti oltre 4.000 NOTAV che si sono mossi in corteo sfidando l'asfissiante militarizzazione per attraversare i paesi colpiti dalla cantierizzazione del nuovo autoporto. Ecco, la manifestazione è passata da Bruzzolo per poi concludersi a San Giorgio. Diversi sono stati i tentativi di saluto, appunto, come dicevamo, ai NOTAV ristretti da misure coercitive. E infine, appunto, si è riuscito un gruppo di compagni è riuscito a scavalcare la massicciata e a bloccare l'autostrada Torino-Bardonecchia, che poi ha causato l'intervento della polizia, che ha lanciato lacrimogeni ad altezza uomo, anche costringendo un compagno in ospedale con un trauma cranico piuttosto serio. E appunto la manifestazione si è invece conclusa a San Didero per salutare con i fuochi d'artificio i NOTAV che continuano a resistere sul tetto nel presidio dell'ex autoporto. Avanti NOTAV e grazie a tutti dell'ascolto e buon proseguimento.
Grazie Filippo, continuiamo con Lorenza che ci parla dell'assurda vicenda del lavoratore dell'ex Ilva licenziato per un suo post su Facebook.
Ciao a tutti, sì, torna alla ribalta la questione di ArcelorMittal, l'acciaieria di Taranto, meglio nota come ex Ilva, e stavolta non direttamente a causa dei crimini ambientali di cui in tutti questi anni si è macchiata, ma per un caso che non esitiamo a definire fascismo aziendale. Infatti Riccardo, un operaio da anni alle dipendenze della fabbrica, è stato licenziato per aver condiviso un post su Facebook che invitava a seguire la fiction Svegliati amore mio. Qual è il problema di questa cosa? Il fatto è che nella fiction la figlia della protagonista si ammala di leucemia a causa delle polveri provenienti dall'acciaieria, dove è impiegato anche il marito, in quella città dove abitano, E quindi è impossibile non vedere il parallelo con una situazione che per anni ha straziato le famiglie della città di Taranto. Famiglie spezzate dalla malattia e dalla morte e un legame con la fabbrica che non si può interrompere perché in ballo ci sono centinaia di posti di lavoro. E è proprio per questo che l'azienda, punta nel vivo, ha deciso che questo posto ledeva la sua immagine pubblica. Come se i fatti già non la infangassero abbastanza questa immagine pubblica dell'azienda. Infatti sappiamo bene che, come riportava anche lo striscione di USB in sciopero sotto al Ministero del Lavoro questo mercoledì, la realtà supera la fiction. Sia nel dramma, aggiungiamo noi, sia nel controllo che l'azienda pretende di avere sulle vite dei lavoratori, dalla salute ai diritti fino ad arrivare, in questo caso, anche alle opinioni. Cioè, sembra proprio un'imitazione grottesca di quello che 400 anni fa fece l'Inquisizione con Galileo. L'azienda, in cambio del reintegro di Riccardo, ha chiesto le sue scuse. Una biura, se vogliamo continuare il parallelo, che sarà pure un piccolo gesto, ma significa una gran cosa. Significa mortificare il diritto di opinione di tutti i lavoratori che in questo paese hanno intenzione di dissentire sulle politiche della propria azienda. E se questo non si chiama fascismo aziendale, non so cos'è che si può chiamare così. Tra l'altro, Riccardo questo lo sa benissimo e ovviamente forte dell'appoggio del sindacato e delle tante realtà che gli sono state subito solidali, ha deciso che il suo reintegro non passerà per delle scuse, ma per la lotta, perché non si può creare il precedente, non si può dare nessun appiglio ad altri padroni che in futuro vogliano seguire l'esempio di ArcelorMittal e licenziare ogni voce fuori dal coro. Quello che dobbiamo fare invece è andare avanti nella lotta, che non sia solo contro il dominio aziendale che ormai è pervasivo in questo paese, sia nel mondo del lavoro, che sempre più esplicitamente anche in quello della formazione, ma dobbiamo andare avanti nella lotta anche per un'alternativa ad un modello di sviluppo che, messo alle corde, ricorre alla repressione in maniera sempre più indiscriminata, servendosi dell'apparato giuridico e militare dello Stato però per la tutela di interessi privati. E allora noi ribadiamo che siamo a fianco degli operai che chiedono messa in sicurezza, bonifiche e riconversione degli impianti e che chiedono che sia lo Stato a farlo, assumendosi finalmente non il ruolo di repressione che ha avuto fino ad adesso, ma la tutela di una popolazione che vuole sia lavoro che salute ed un futuro in cui la scelta non sia più tra emigrazione e morte. E quindi avanti fino alla vittoria e do la linea al prossimo servizio.
Grazie Lorenza. Terminiamo ora con Flavia che ci parla del congresso, dell'ottavo congresso del Partito Comunista Cubano e delle dimissioni storiche di Raúl Castro.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi delle ultime notizie da Cuba. È infatti iniziato il 16 aprile e si è concluso il 19, giorno del 60° anniversario della vittoria di Playa Girón, l'ottavo congresso del Partito Comunista Cubano. Durante il congresso si è discusso di molti argomenti, tra cui i nuovi vertici, l'economia del paese, le relazioni con gli Stati Uniti di Biden e ovviamente la pandemia e il vaccino. Cuba si trova infatti ancora in piena pandemia da coronavirus, sotto la stretta dell'embargo statunitense, in preda alla carenza cronica di beni primari. È proprio durante il congresso che Raúl Castro, che compirà ormai 90 anni il prossimo 3 giugno, ha lasciato il ruolo di primo segretario del Partito Comunista. Durante il congresso Raúl Castro ha affermato la volontà di sviluppare un dialogo rispettoso e costruire un nuovo tipo di relazioni con gli Stati Uniti, senza pretendere però che per raggiungere questo traguardo Cuba debba rinunciare ai principi della rivoluzione e del socialismo. Ribadendo l'importanza degli ideali cubani nell'esercizio della sua politica estera, impegnata da sempre per la difesa dei popoli e della loro autodeterminazione. La guida del paese passerà ora a un gruppo di nuovi dirigenti, impegnati nell'etica e nei principi della rivoluzione, del socialismo e dell'antiimperialismo, identificati con le radici e i valori di Cuba, consapevoli di rappresentare la continuità della rivoluzione cubana. Uno di questi compagni è proprio Miguel Díaz-Canel Bermúdez, membro dell'ufficio politico e presidente della Repubblica negli ultimi 3 anni. Raúl Castro ha concluso dicendo che non accetterà ulteriori proposte di rimanere negli organi superiori del partito, ma continuerà comunque a militare come un combattente rivoluzionario.
Grazie Flavia. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.